Ave Maria, una buona serata a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Oggi è giorno di Tavola Rotonda e continueremo a parlare sul sinodo, il sinodo sulla sinodalità. Oggi sarò solo io, e poi a un certo punto posso rispondere delle domande. Settimana prossima, martedì, sempre alle ore 21, avremo anche il professore Stefano Fontana, che molti di voi già conoscete. Vi ricordate di quello che abbiamo visto già prima? Cioè, stiamo trattando del prossimo sinodo, chiamato Sinodo sulla Sinodalità. Un sinodo che in realtà è un processo, come abbiamo visto, un processo che è iniziato nel 2021 con la famosa fase di consultazione al popolo di Dio. Questa consultazione è risultata poi in diversi documenti, un documento preparatorio, le sintesi continentali, cioè questi documenti fatti per continenti, e questi documenti adesso saranno discussi nell'Assemblea Generale che si terrà, fra poco meno di un mese a Roma, anzi fra due settimane a Roma. Questa sarebbe la prima sessione di questo sinodo, poi ci sarà una seconda fase di applicazione, ascolto, eccetera, tutto un processo. Nel prossimo anno, 2024, ci sarà la seconda sessione di questo sinodo. Abbiamo spiegato cosa è un sinodo, abbiamo spiegato come questo sinodo in concreto è diverso da tutti gli altri, che taluni vorrebbero fosse una sorta di Concilio Vaticano III che cambiasse o che cambi sostanzialmente la Chiesa. Abbiamo visto come questo sinodo come tema tratterà le strutture stesse della Chiesa, che loro, cioè loro chi, i promotori di questo processo sinodale, vogliono cambiare sin dalle fondamenta, e toccherà punti molto importanti della sua dottrina, perché quando si cambia la struttura poi si cambia la dottrina e la teologia soggiacente. Quindi cambiando la struttura e cambiando la dottrina, in pratica avremo una nuova Chiesa, che è esattamente quello che i promotori più, chiamiamole, arditi, più solerti di questo processo sinodale vogliono creare, vogliono modellare una nuova Chiesa costitutivamente sinodale. Quindi la Chiesa passerebbe da essere una santa cattolica ed apostolica ad essere una santa cattolica apostolica e sinodale. In fondo una democratizzazione della Chiesa, e come ho detto questa democratizzazione avrà poi un suo riscontro nella dottrina, quindi un cambio anche nel suo magistero. Ci siamo lasciati che abbiamo cominciato a studiare, a discutere alcune parole centrali, alcune parole chiave di questo processo sinodale. Perché poi, scusate, faccio mezzo passo indietro, questo sinodo non solo tratterà delle strutture del magistero della Chiesa, cercando di cambiarli in radice, in profondità, ma vuole essere l'inizio di un processo. Cioè non è un sinodo che discuterà certi temi salvo poi raggiungere a certe conclusioni. No, vuole aprire un processo che, a mio parere e al parere di tanti che stiamo seguendo questo processo, non finirà più. Quindi una volta iniziato questo cammino, questo processo sinodale, non finirà più, e chissà Dio dove vorranno portare la Chiesa. Già il cardinale Gerhard Müller, ricordate, è già prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, disse a chiare lettere la sua versione tedesca che sta influenzando già il processo universale, questo processo porterà la Chiesa, potrà portare la Chiesa verso la sua distruzione. Chiaramente si tratta di una distruzione impossibile, assolutamente utopica, perché la Chiesa ha la promessa divina della indefettibilità, cioè non cadrà mai, può avere dei periodi bui, periodi problematici, però la Chiesa continuerà fino alla fine del mondo. Ci eravamo lasciati quindi in questo punto. Io riprendo dall'ultimo punto che abbiamo visto l'ultima volta. Sto seguendo, come sapete, lo schema di questo libro, Processo Sinodale, un vaso di Pandora. Un libro pubblicato un paio di tre settimane fa, che ha avuto un successo internazionale impressionante. Perfino un giornalista le ha chiesto al Papa, Papa Francesco, sull'aereo di rientro dal viaggio apostolico in Mongolia, cosa pensasse di questo libro. Quindi un libro che in diverse piattaforme è considerato un best-seller. Voi lo potete chiedere, poi vi potremo dare il link da dove voi potrete scaricare gratuitamente questo libro, oppure chiedere una copia cartacea dietro una piccola offerta per coprire le spese. Comunque, ci eravamo lasciati che abbiamo cominciato a studiare alcune parole chiavi di questo processo sinodale, di questo sinodo sulla sinodalità. La prima parola è ascolto, cioè ascoltare. Nel Vademecum, il Vademecum è una sorta di guida che la stessa segreteria del sinodo ha fatto appunto per guidare le persone che vogliono partecipare al sinodo, questo è un Vademecum. La parola ascolto compare ben 102 volte ascolto. Di queste 102, 83 si riferisce all'ascolto del popolo di Dio, cioè ascoltare i fedeli, e solo 19 volte si riferisce all'ascolto della parola di Dio. Quindi i promotori del sinodo non vogliono ascoltare la parola di Dio, o almeno minimamente ascoltare la parola di Dio, vogliono ascoltare la voce dei fedeli. Perché? Il segretario generale del sinodo, il cardinale Mario Grech, dichiarò, e questo è pubblicato sul sito ufficiale del Vaticano, se ascoltando il popolo di Dio sappiamo di poter ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Quindi vedete come si rovescia, si inverte il processo teologico e magisteriale. La Chiesa ha sempre ascoltato la parola di Dio, salvo poi applicarla concretamente nella sua catechesi, nel suo apostolato, nella sua azione. Qui non si tratta di ascoltare la parola di Dio, perché quella è la voce dello Spirito Santo. Noi quando andiamo alla messa, qualcuno legge la Bibbia, le sacre scritture, una prima lettura dell'Antico Testamento, una seconda lettura delle epistole degli Apostoli, eccetera, poi la lettura del Vangelo. Alla fine delle letture si dice parola di Dio, prendiamo grazie a Dio, eccetera. Noi, quella è parola di Dio e quella è parola dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che ha soffiato, che ha ispirato gli autori delle Sacre Scritture. Non è di questo che stiamo trattando. Il cardinale Grech, segretario generale del Sinodo, dice per sapere cosa dice lo Spirito Santo non bisogna andare alla rivelazione, bisogna ascoltare il popolo di Dio. Dice, alla funzione profetica del tutto il popolo di Dio, pastori compresi, corrisponde poi il compito del discernimento dei pastori. I pastori sono i vescovi e il pastore dei pastori il Papa. Quindi vedete come si inverte tutto il processo magisteriale della Chiesa. E spetta ai pastori e anche al Papa non di insegnare, ma di discernere quello che lo Spirito Santo dice nel popolo di Dio. Cioè, da ciò che dice il popolo di Dio, i pastori devono cogliere ciò che lo Spirito vuole dire alla Chiesa. Ripeto, perché questa frase è essenziale per capire tutto il sinodo. Da ciò che dice il popolo di Dio, i pastori devono cogliere ciò che lo Spirito vuole dire alla Chiesa. Cioè non dalla parola di Dio, non dalla rivelazione, non dalla tradizione, non dal magistero bimillenare ormai della Chiesa, ma dal popolo di Dio. Il discernimento deve partire dall'ascolto del popolo di Dio. Ora, qualcuno potrà dire, beh, ma c'è un senso legittimo di ascoltare il popolo di Dio. Certo, ogni vescovo, ogni papa deve ascoltare il popolo di Dio per sapere cosa pensa. Ma questo non vuol dire che la rivelazione sia mediata, cioè sia attraverso la voce del popolo di Dio. Questo è un concetto assolutamente nuovo che capovolge, e questa è la parola giusta, stavo usando inverte, ma la parola giusta è capovolge tutto il processo magisteriale della Chiesa. Ora, questo, dice, capovolge tutto il processo della Chiesa, perché la Chiesa cessa di essere madre e maestra. Ricordatevi queste parole, che è una enciclica di Papa Giovanni XXIII, Mater et Magistra. La Chiesa è madre e maestra, o diciamo maestra e maternale, cioè la Chiesa insegna maestra, ma insegna come madre, insegna con misericordia, però è maestra. La Chiesa cessa di essere maestra che trasmette gli insegnamenti di Cristo. E cosa ha detto nostro Signore Gesù Cristo? E poi c'è la citazione del Vangelo di San Luca: chi ascolta voi, ascolta me. Cioè, chi ascolta i pastori, ascolta Cristo. Nostro Signore non ha detto ai Suoi apostoli e ai Suoi discendenti spirituali, cioè i vescovi, andate e ascoltate tutti i popoli del mondo. No, ha detto andate e ammaestrate, amate ed insegnate a tutti i popoli. Chi crede, chi si battezza e crede, si salverà; chi non si battezza e non crede, non si salverà. Questo viene capovolto da questo senso sinodale di ascolto. Ora, cosa dobbiamo ascoltare? Dobbiamo ascoltare qualsiasi cosa senza nessun pregiudizio. Ecco che il Vademecum dice: ascoltare è il primo passo, ma richiede una mente e un cuore aperto, senza pregiudizi. I pregiudizi, per utilizzare un linguaggio caro a Papa Francesco, sarebbe ideologia, sarebbe una cosa ideologica. Se io arrivo già con un'idea preconcepita, un'idea fatta, e impongo quella mia idea. No, no, non possiamo fare così. Quindi, se un Papa dice Dio è uno e trino, cioè uno in tre persone, quello è una ideologia. No, no, lui dovrebbe ascoltare quello che il popolo dice e dovrebbe chiedere ai fedeli: tu cosa pensi che sia Dio? Dio è uno in tre persone, tu cosa ne pensi? Ed ecco, puoi discernere quello che è la verità dello Spirito Santo. Quindi vedete, lo ripeto perché questo è un concetto essenziale, come questo capovolge tutta la missione della Chiesa. Lo stesso Vademecum, ripeto, un documento fatto dalla segreteria del Sinodo, il primo passo verso l'ascolto è liberare la nostra mente e il nostro cuore dai pregiudizi e dagli stereotipi. Il processo sinodale ci offre l'opportunità di aprirci all'ascolto in modo autentico, senza ricorrere a risposte preconfezionate o a giudizi preformulati. Quindi, vedete, il compito di un vescovo, quindi non è più, o non sarebbe più quello di insegnare, sarebbe quello di discernere quello che il popolo di Dio dice. Ora sorge la domanda, ma la voce del popolo non è sempre la voce di Dio? E no, a volte sì, a volte no. Vox populi, vox dei, a volte sì, a volte no. Lo stesso cardinale Gerhard Müller critica questa idea e dice: l'appello alla voce del popolo è stato piuttosto ambivalente nell'istoria. Il popolo di Atene spesso si offendeva per i suoi filosofi e democraticamente condannò a morte Socrate. Il popolo di Dio brontolò ripetutamente contro il Signore. Infatti, nei Vangeli dice che il popolo ebraico ripetutamente brontolò contro nostro Signore Gesù Cristo. Se noi dovessimo ascoltare la voce del popolo, allora Pilato ha fatto benissimo a condannare nostro Signore a morte, perché lui ha ascoltato il popolo. Pilato poté cinicamente, questo è il cardinale Müller, poté cinicamente dire in faccia a Gesù: il tuo popolo e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Quindi Pilato avrebbe fatto una cosa giusta, giustissima, avrebbe seguito quello che il popolo gli stava chiedendo. Ed ecco che questa idea che la voce del popolo, la voce dei fedeli, è sempre la voce di Dio, non è vera. A volte può essere, a volte no. Ora, qual è la giustificazione teologica? Ne abbiamo già parlato, vado un po' più veloce, vedo che il tempo sta correndo. C'è un documento della Commissione Teologica Internazionale, voi sapete, una commissione appunto teologica internazionale, cioè fatta da teologi di diversi paesi, che produce documenti teologici per il Vaticano, cioè il Vaticano pubblica questi documenti teologici che vengono a intervenire in dibattiti, in discussioni, in situazioni, in problemi di attualità. Ed ecco che tra il 2011 e il 2014 la Commissione Teologica Internazionale realizzò uno studio sul significato della fede, che portò alla pubblicazione del documento Il Sensus Fidei nella vita della Chiesa. Sensus Fidei è il senso della fede. I fedeli hanno un sensus fidei perché hanno la fede. E questo è paragonabile a un istinto vitale, a una sorta di fiuto con il quale il credente aderisce spontaneamente a ciò che è conforme alla verità della fede ed evita ciò che vi si oppone. Quindi è una sorta di fiuto che i fedeli hanno, ed è una grazia, che è la fede. Ora, cosa significa ascoltare questo sensus fidelium? Questo sensus fidelium è infallibile. Ed ecco che loro se ne escono con un altro concetto che è tradizionale, però usato male in questo caso, che è quello della infallibilitas in credendo, cioè la infallibilità nella fede. Esistono due infallibilità, una si chiama infallibilitas in docendo, la infallibilità dell'insegnamento, del magistero della Chiesa, e ha dei criteri. Per esempio, un Papa non è sempre infallibile, questo è una, ho avuto una, non una discussione, ma uno scambio di idee con una persona, un italiano, però abita in Svizzera, e diceva: no, tutto ciò che il Papa dice è infallibile. Io l'ho chiesto: allora il Papa sta mangiando un bel piatto di spaghetti, dice, buoni questi spaghetti, eh? Ecco, il dogma della bontà degli spaghetti, no, non è così, questo è un gusto culinario del Papa, magari a questo Papa non le piacciono gli spaghetti, le piace piuttosto il risotto, che ne so, un Papa milanese, per esempio, pazzo per il risotto, questo non fa parte della infallibilità. La infallibilità in docendo, quella che insegna, quella del magistero, si dà in due circostanze. Una, quando il Papa definisce un dogma, cioè quando vuole utilizzare il privilegio, il carisma dell'infallibilità, secondo delle formule molto definite. Ed un secondo criterio è quello della tradizione, quello che San Vincenzo di Lerino, secolo IV, e già definì quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, quello che sempre, ovunque e dappertutto e da tutti è creduto, questo è infallibile. Cioè, un Papa magari può dire una cosa che non sia esattamente vera, 10 Papi non possono sbagliare, 100 Papi molto di meno, e questa è la tradizione che si va costruendo lungo la storia. Voi vedete, per esempio, il dogma della Immacolata Concezione. Nel Medioevo c'era l'opposizione delle scuole dominicane, e i domenicani, basate per questa un'altra storia, non vorrei entrare, ma c'era discussione, che non era un dogma definito. Poi si è venuto affermando questo dogma, finché Papa Beato Pio IX lo definì come dogma. Questa è la sana, il sano sviluppo della dottrina. Lo sviluppo della dottrina non vuol dire che la dottrina cambi, vuol dire che la dottrina si afferma, che la dottrina si consolida, che la dottrina getta radici e poi cresce come un albero rigoglioso. Questo vuol dire il vero sviluppo della dottrina. Ed ecco che la dottrina, sviluppandosi in questo modo, cioè nel solco o sui binari della tradizione, diventa infallibile per questa lunga serie di affermazioni magisteriali. Ed ecco perché il vero criterio della ortodossia, di una dottrina, di un'idea, è la sua consonanza con la tradizione. Poi c'è, e questa è una infallibilità attiva, cioè sono i pastori che fanno uso di questo carisma dell'infallibilità. Poi c'è l'infallibilità passiva dei fedeli, la infallibilità in credendo, l'infallibilità della fede, che la fede, che è una grazia, nell'oggetto non può sbagliarsi, ma il problema non è l'oggetto, che è sempre un oggetto di fede, è il soggetto, è la persona, e la persona può sbagliarsi, e tante persone possono tranquillamente sbagliarsi. Oggi, per esempio, se noi chiediamo ai fedeli cosa pensino di certi temi, per esempio gli anticoncezionali, proibitissimi sotto peccato mortale da Papa Paolo VI nell'Umane Vitae e da tanti altri documenti prima di lui e dopo di lui. Tra quanti fedeli usano o affermano la legittimità dell'uso di questi metodi artificiali di controllo delle nascite? Tantissimi. Questo è il sensus fidelium? Questo è la infallibilitas, incredendo l'infallibilità della fede? Assolutamente no. Questo vuol dire semplicemente che siamo in mezzo ad una crisi morale tremenda, una crisi che ha creato una cultura sbagliata, la cultura della morte, l'ha chiamata Papa Giovanni Paolo II, la cultura della morte, perché gli anticoncezionali portano alla morte, questo va detto, perché impediscono che nasca una vita, quindi sono antivita, fanno parte della cultura della morte denunciata da Giovanni Paolo II, ed ecco che questa cultura della morte non può essere ritenuta la parola di Dio. Quindi bisogna essere molto attento quando si parla della voce del popolo di Dio come essendo ipso facto la voce di Dio. E anche qui si applica il senso della frase di San Vincenzo di Lerino, cioè non è un fedele o un gruppo di fedeli, neanche tutti i fedeli in un momento storico, che fanno infallibilità. Spiega un sacerdote, padre Nasir Ali, inglese, il sensus fidelium non è ciò che i laici e i sacerdoti possono pensare in un dato momento storico, ma la corrispondenza tra i vescovi e fino all'ultimo dei fedeli in tutto il mondo nel corso dei secoli. E c'è un grandissimo pericolo del quale sembrano non accorgersi i promotori del sinodo, o si accorgono, passano oltre. Ed è il pericolo che è presentare una tale dottrina nei giorni nostri, quando siamo in mezzo alla peggiore crisi morale, spirituale, di fede, praticamente di tutta la storia. Lo stesso padre Nasir Ali avverte: chi viene consultato ha bisogno di essere catechizzato, forse anche evangelizzato, altrimenti tutto ciò che otterremo è solo il riflesso della cultura che circonda le persone. Io mi ricordo, credo che l'ho raccontato, già durante il giubileo straordinario del 2000, convocato da Giovanni Paolo II, un grande sacerdote, padre Amalio Valcarcel, poi deceduto, dominicano, confessore a Santa Maria Maggiore, ci raccontava a me e a un gruppo: sono venuti tantissimi giovani, ma tantissimi giovani, però non sapevano nulla del catechismo. Ero io, diceva padre Valcarcel, ero io che dovevo chiedere: ma tu hai fatto questo? Sì, ma non sai che un peccato? Ah, è un peccato. E questi erano ragazzi buoni, ragazzi di parrocchia, ragazzi dell'oratorio, ragazzi che erano venuti a Roma per il giubileo dei giovani. Quindi erano ragazzi praticanti, ragazzi che volevano confessarsi, volevano... Ora, se questi che erano i buoni erano ignorantissimi in materia di teologia morale, forse neanche per colpa loro, nessuno li ha insegnato. Oggi non si insegna più catechismo. Ora, noi possiamo prendere questo popolo di Dio non catechizzato, che come dice padre Ali, forse neanche evangelizzato, tanto che Giovanni Paolo II parlava della nuova evangelizzazione, cioè questa chiesa va rievangelizzata, non possiamo prendere questo popolo di Dio come essendo la parola di questo popolo di Dio come essendo la parola del popolo di Dio, scusate, la parola di questo popolo di Dio come essendo la parola di Dio. Entriamo in un'altra espressione centrale, assolutamente principale di questo sinodo. le minoranze emarginate. Cioè, va bene, loro dicono, bisogna ascoltare tutto il popolo di Dio, ma concretamente ascoltare le minoranze emarginate. Queste vanno, scusate, specialmente ascoltate. Sempre il Vademecum dice, la sintesi continentale dovrebbe prestare particolarmente alle voci di coloro che non vengono spesso ascoltati. E il riscontro, cioè l'ascolto del popolo di Dio, non deve limitarsi a sottolineare le esperienze positive, ma anche a portare alla luce esperienze impegnative e negative. Quindi bisogna ascoltare soprattutto queste esperienze negative e impegnative. Ora, quali sono queste minoranze emarginate? Quali sono queste esperienze impegnative e negative? Il documento di lavoro del Sinodo, sull'Instrumentum Laboris, dice: i divorziati risposati, i genitori single, le persone che vivono in un matrimonio poligamico, le persone LGBTQ, eccetera. Quindi queste sono le minoranze emarginate che vengono o dovrebbero essere più ascoltate. E per esempio, questa è la sintesi continentale nordamericana. Dice, tra i gruppi citati durante la tappa di ascolto vi sono le donne militanti, cioè non le donne, le femministe, i giovani, gli immigrati, le minoranze razziali o linguistiche, le persone LGBTQ+, eccetera, le persone divorziate e risposate senza annullamento del matrimonio e quelle con diversi gradi di disabilità. Ora, queste sono le minoranze che vanno ascoltate in modo speciale, in modo particolare. Perché? Qual è il motivo? Ed ecco che entriamo in una quarta parola chiave del processo sinodale, l'inclusione. Inclusione. Dice, questo processo, e questo lo dice sempre il documento preparatorio, questo processo prevede un discernimento sul tema sinodale principale. Come camminiamo insieme oggi e sulla priorità in modo il più inclusivo possibile. Inclusivo. Non vuol dire integrare, vuol dire includere. Perché? Integrare vuol dire che tu ti integri e devi assumere la mentalità, eccetera, della realtà alla quale tu ti integri. Questo no, tu devi essere incluso tale quale tu sei. Cioè, l'idea centrale, questo è il vice direttore di un giornale cattolico inglese che dice, l'idea centrale che si propone il documento del sinodo è quella della inclusione radicale, cioè un luogo di inclusione radicale da cui nessuno è escluso. Questa idea è la chiave ermeneutica per interpretare il sinodo. Cioè il sinodo si capisce tutto se noi capiamo cosa è questa inclusione. Questo viene applicato, questa inclusione, dice sempre Gavin Ashenden, viene applicato per ribaltare tutto l'insegnamento dogmatico ed etico della Chiesa. Le donne non devono essere più escluse dall'ordinazione. Le relazioni omosessuali devono essere riconosciute come matrimonio. Ma la vera estensione dell'ambizione dei promotori del sinodo viene a galla quando si suggerisce che i poligami siano raggiunti e attirati all'interno della Chiesa. senza, però senza conversione. Ora, lui dice, così si sostituisce le categorie di santità e peccato con quella di inclusione e esclusione o alienazione. Cioè, inclusione sarebbe la cosa buona, sarebbe il bene, sarebbe la cosa santa. La esclusione, cioè la intolleranza, sarebbe il vero peccato. Ora, cosa succede se io includo radicalmente tutte queste minoranze emarginate senza chiedere loro una conversione? Io per forza devo cambiare la Chiesa, che la Chiesa mi insegna che i rapporti omosessuali sono peccaminosi, questo è il catechismo della Chiesa Cattolica, sono peccaminosi. Ora, io con questo insegnamento del catechismo della Chiesa, io non posso includere gli omosessuali, perché allora sarebbero condannati dallo stesso catechismo. Ora, come io devo includere gli omosessuali, quello che devo cambiare è il catechismo. E quindi si apre la porta, appunto il processo, per cambiare tutta la dottrina della Chiesa. Lo stesso documento di lavoro dice la inclusione inizia con l'ascolto, cioè l'ascolto è il primo passo, però esige una ampia e profonda conversione delle strutture. L'ascolto per includere tutti, comprese le minoranze emarginate, LGBT, omosessuale, famiglie poligamiche, eccetera, eccetera, e risulta in un cambiamento delle strutture. Questo processo, continua il documento di lavoro del Sinodo, si traduce in una continua riforma della Chiesa. Questo è il processo che loro vogliono avviare, che loro vogliono iniziare. Un processo di continua riforma della Chiesa. Dobbiamo rinnovare le nostre mentalità, dobbiamo rinnovare tutte le strutture ecclesiali. Tutte le strutture ecclesiali vanno rinnovate, cambiate. Questo richiederà un rinnovamento delle strutture ad ogni livello della Chiesa. Il risultato, dico io, è una nuova Chiesa. Il risultato, dico io, non è più la Chiesa cattolica, non è più la Chiesa fondata da nostro Signore Gesù Cristo. Io voglio cambiare tutta la mentalità. Vedete che non dice dobbiamo convertirci alla parola di Dio, in questo senso cambiare, no. Che dobbiamo, già che abbiamo incluso tutte queste minoranze emarginate, dobbiamo cambiare la nostra mentalità e le strutture ad ogni livello della Chiesa. Dice, e c'è un canonista americano, padre Gerald Murray, molto intelligente, molto diretto, e dice, includere le minoranze emarginate avrebbe la conseguenza immediata di scartare gli insegnamenti che contraddicono le credenze e i desideri di coloro che vivono in seconde nozze, eccetera, eccetera, eccetera. È ovvio che con questo si apre una rivoluzione nella Chiesa, un tentativo di abbracciare l'eresia e l'immoralità, che non sarebbe più peccato, l'immoralità non sarebbe più peccato, perché bisogna includere. Io sto parlando già da 40 minuti, non so se c'è qualche domanda, se c'è qualche intervento che qualcuno dei nostri carissimi ascoltatori voglia porre. chiederò alle carissime suore che stanno gestendo questa diretta di mettere, ecco, di presentare qualche domanda che sia stata presentata, io vado avanti. E voi vi ricordate che la teologia della liberazione, questa teologia poi condannata da Papa Giovanni Paolo II, poi da Papa Benedetto, ma condannata fortemente, parlava di la Chiesa dei poveri, la Chiesa popolare. La Chiesa dei poveri sarebbe la Chiesa che comprenderebbe tutte le minoranze emarginate. In questo caso parlava soprattutto delle minoranze sociali, delle minoranze politiche, quindi i proletari, gli indigeni emarginati, eccetera, eccetera. E questa idea della Chiesa sinodale riprende questa vecchia idea della Chiesa del popolo, come ho detto, condannata da due papi, Giovanni Paolo II e da Papa Benedetto. Se noi leggiamo il libro di Leonardo Boff, un teologo della liberazione, Chiesa, carisma e potere, esattamente quello che oggi si sta presentando come progetto di Chiesa sinodale. Io potrei mettere, io ho studiato, ho letto questo libro perché voi sapete che ho fatto un libro sulla teologia della liberazione, e quando si parla della ecclesiologia della teologia della liberazione parlo anche lungamente di questo libro di Leonardo Boff, Chiesa, carisma e potere. Io quasi quasi potrei mettere Chiesa, carisma e potere e le proposte dei documenti sinodale a fianco, e si vede che sono praticamente identiche. Cioè la Chiesa sinodale che questi promotori del sinodo stanno presentando è una continuazione della Chiesa del popolo o la Chiesa popolare voluta dalla teologia della liberazione. Mi dicono, quando vuole posso passare qualche domanda? Assolutamente sì, io sono pronto. Quindi se c'è qualche domanda, con molto piacere. Il Gesuita Costa ha parlato di una chiesa di chiese nell'ultimo numero di Civiltà Cattolica, è vero. E qui entriamo in una delle manipolazioni più profonde, più estese, che si è fatto o si sta facendo soprattutto a partire del Concilio Vaticano II. Ecclesia vuol dire comunità. E quindi qualunque comunità di credenti, di cristiani, di per sé può essere chiamata una ecclesia, che vuol dire, come ho detto, comunità. Anzi, in greco non ha nemmeno il senso di una comunità religiosa, una comunità di fede, ha il senso semplicemente di una comunità, per esempio un paese, nel senso greco classico, un paese può essere definito una ecclesia. Ora, in questo senso, la famiglia è una ecclesia, l'ecclesia domestica, la parrocchia è una ecclesia, la diocesi è una ecclesia, una chiesa, perché ecclesia, chiesa. La parrocchia è una chiesa, la diocesi è una chiesa, le diocesi italiane sono una chiesa, eccetera, eccetera. Questo è un linguaggio assolutamente legittimo e assolutamente tradizionale. Però, come solitamente succede, i progressisti prendono delle idee che di per sé sarebbero legittime e le manipolano. Perché? Perché Chiesa è venuta a significare la struttura della Chiesa, cioè quella struttura visibile, quella struttura pubblica che è la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che è composta da Papa, Vescovi e parroci e fedeli. E questa è la Chiesa, quindi la struttura visibile e gerarchica della Chiesa. E quindi chiamare Chiesa ad una parrocchia di per sé è vera, ma la Chiesa non è un'assemblea di uguali. La Chiesa domestica, che è la mia famiglia, non è la Chiesa del Vaticano, cioè il Papa con i suoi cardinali. Non possiamo paragonarli. Quindi vedete che loro stanno abusando di questa nozione di Chiesa per proporre una idea ugualitaria, un'idea democratica, un'idea sinodale, la Chiesa non più come una piramide gerarchica, ma la Chiesa come un insieme di chiese, tutte uguali, ognuna con la sua voce, ognuna con i suoi costumi, con la sua liturgia, con i suoi dogmi, quindi una Chiesa di chiese. È un concetto pericolosissimo nelle mani di questi progressisti che vogliono capovolgere la struttura piramidale della Chiesa. Quindi, in sintesi, Chiesa di chiese, di per sé, se uno stringe, è un'espressione totalmente legittima, però che viene manipolata da questi progressisti in un senso ugualitario, in un senso totalmente rivoluzionario, che non è consone con la tradizione della Chiesa. E per tradizione, io dico tradizione dai primi secoli. Voi ricordatevi che il primo documento pontificio sulla costituzione gerarchica della Chiesa è la lettera ai Corinzi di Papa San Clemente dell'anno 92. Quindi già nell'anno 92 l'idea di una Chiesa gerarchica era perfettamente chiara. C'è un'altra domanda, Sora? Anche qui, Runner, Karl Runner, dice la Chiesa o sarà carismatica o non sarà più. Anche qui, vedete, c'è una manipolazione di concetti. Cos'è un carisma? Un carisma è una grazia tersum data, cioè una grazia data per... In favore di terze persone. Il carisma della glossolalia, per esempio, il dono delle lingue, non ha nessuna utilità per la persona, ha utilità per quelli che sentono, cioè per gli altri. E siccome i carismi vengono dallo Spirito Santo, cioè si attribuiscono, perché voi sapete che le tre persone della Santissima Trinità, tutte e tre persone fanno tutto insieme perché sono una sola persona in tre. Però poi ci sono le attribuzioni, cioè si attribuisce a Dio Padre la creazione, si attribuisce a Dio Figlio la redenzione, si attribuisce a Dio Spirito Santo l'animazione della Chiesa, l'animazione del popolo di Dio. Quindi i carismi vengono dallo Spirito Santo e sono mozioni, sono spinte che vengono dallo Spirito Santo, e questo è dottrina tradizionalissima della Chiesa. San Paolo elenca tutti i carismi che ci sono nella Chiesa, eccetera, eccetera. Quindi l'idea di per sé di carisma come dono dello Spirito Santo, una grazia dello Spirito Santo, è perfettamente legittima, perfettamente tradizionale. Ora i progressisti manipolano questo concetto. Perché? Loro dicono lo spirito soffia dove vuole. Quindi quello che è importante è la dimensione carismatica della Chiesa, non la struttura istituzionale. E loro contrappongono due concetti, due dimensioni della Chiesa che non andrebbero mai contrapposte. Cioè la dimensione strutturale, la struttura della Chiesa, è la dimensione carismatica, cioè il flusso dello Spirito Santo nella Chiesa. Queste due cose vanno insieme. E se mai ci fosse una differenza, è duro dirlo, però è così, prevale la struttura, perché la struttura è quella che mantiene la continuità della Chiesa. Se io mi fosse a affidare al primo passo che mi passa davanti, io a un certo punto perdo completamente il controllo di me stesso. Quindi la Chiesa deve avere un indirizzo, deve avere una struttura, non solo nella sua costituzione, ma una struttura legale, cioè canonica, e una struttura dottrinale, cioè il suo magistero, e all'interno di questa struttura soffia lo Spirito Santo, tanto che si dice che il carisma o i carismi stanno al servizio della Chiesa, non la Chiesa al servizio dei carismi. Ora, nel senso moderno, chiunque abbia un'idea pazza, per esempio per loro il Che Guevara era un carismatico, perché lui portava l'idea della rivoluzione proletaria, che per loro è una cosa, per tanti di loro è una cosa buona, e quindi e non c'è struttura che valga, il carisma che vale. Quindi loro contrappongono l'idea di una Chiesa carismatica per distruggere quello che è la Chiesa vera. E propongono una Chiesa, un altro concetto, pneumatica. Pneuma vuol dire spirito. Pneuma vuol dire spirito, sarebbe una Chiesa senza strutture, una Chiesa gelatinosa, una Chiesa che va un po' come il vento di qua e di là. Invece la dottrina della, tradizionale della Chiesa dice che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo. E Leone XIII spiega molto bene. Un corpo ha una struttura, ha una testa, un collo, braccia, eccetera. E quindi la struttura visibile della Chiesa è un corpo. Loro propongono l'idea di una Chiesa pneumatica, non corpo ma spirituale, carismatica, quindi fluida. Ora un carismatico mi dice che gli omosessuali vanno benissimo, allora devo seguirlo. Un altro carismatico mi dice che il Papa è un pazzo, allora il Papa è un pazzo perché il carisma lo dice. Questo distrugge qualsiasi possibilità di una struttura ecclesiastica. Ed ecco che questa frase di Rahner è assolutamente pericolosa, è assolutamente rivoluzionaria, e lui stesso è stato uno dei maggiori esponenti della teologia progressista, e lui è il maggiore, forse, colpevole delle svolta immanentistica e antropologica della teologia moderna. Un'altra domanda? Ecco, il primo ad escludere è stato proprio Gesù. Ecco come lo spiega San Paolo Corinzi. Cioè, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Esattamente. Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Assolutamente. Poi, cosa ha detto nostro Signore? Dopo la fine dei tempi, i buoni saranno alla mia destra e gli altri saranno precipitati nella Geenna. Quindi il primo a discriminare è nostro Signore Gesù. Però vedete, non è una discriminazione intrinseca, perché vedete questa sequenza. immorali, idolatri, adulteri. Uno non nasce immorale, uno non nasce idolatra, uno non nasce adultero. Queste sono scelte morali, che è totalmente diverso delle discriminazioni contro situazioni naturali. Per esempio, uno non può discriminare per il colore della pelle. Uno nasce di razza bianca e razza gialla, la razza marrone, razza nera. Quello non c'entra niente con la moralità della persona. Ci può essere una persona di colore santa come una persona di colore cattiva, come un bianco santo, un bianco cattivo. Quindi queste discriminazioni con base a fattori naturali sono assolutamente illegittime. Ma queste sono situazioni morali, cioè situazioni che la persona ha coscientemente, volutamente scelto per se stessa. Ed ecco che io posso e devo discriminare. Per esempio, che ne so, la legge è uguale per tutti. Sì, ma io non posso dire che fare un processo penale contro un mafioso, contro Totorina, per esempio, è una discriminazione. Questo personaggio si è messo nel male, quindi va processato. E se non fosse morto, è stato condannato, ma se non fosse morto sarebbe stato condannato all'ergastolo diverse volte. E questo è una discriminazione del bene contro il male, della giustizia contro il crimine. Santo Tommaso d'Aquino dice che la discriminazione è il fondamento di ogni pensiero e di ogni scelta. Io, per esempio, dando una conferenza, diciamo che ho un microfono qui e un bicchiere d'acqua qui. Se io ho sete, io scelgo il bicchiere d'acqua discriminando contro il microfono. Al contrario, se voglio parlare, faccio uso del microfono, non parlo con l'acqua, con il bicchiere d'acqua in bocca. Io discrimino contro uno in favore dell'altro. Questo è l'ABC del processo intellettuale e dell'ABC del processo morale. Che dal momento in cui io non posso discriminare niente e più niente. Un'altra domanda, se c'è, stiamo. E di fronte alla parola del Vangelo, che è parola di Dio, come si giustificherebbero? Ecco, qui è tutta una dottrina che loro hanno sviluppato, loro cioè i progressisti, i vari progressisti, dal cattolicesimo liberale attraverso il modernismo, attraverso la cosiddetta nouvelle théologie, quella di Rahner per esempio, la teologia della liberazione, teologia del popolo, quella argentina, eccetera. Loro negano che la rivelazione sia qualcosa che si sia conclusa con la morte dell'ultimo apostolo. Voi sapete che la Chiesa Cattolica insegna la rivelazione, cioè la parola di Dio, è stata nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento e si è conclusa con la morte di San Giovanni Evangelista. Quindi con l'Apocalisse si chiude la rivelazione pubblica. Questa rivelazione è contenuta nelle Sacre Scritture e nella tradizione. Tradizione con T maiuscola. È un concetto teologico, cioè è la parola di Dio non registrata per scritto, ma trasmessa nella vita della Chiesa. Questa è la tradizione. Loro dicono no, negano questo dogma, perché è una verità di fede questo, e dicono che la rivelazione continua lungo la storia. E quindi i modernisti dicevano la rivelazione continua dentro di me, in quello che chiamavano il senso religioso. Io ho un senso religioso e la coscienza di questo senso religioso è rivelazione. I nuovi teologi e teologi della liberazione dicono che la rivelazione si dà nella storia attraverso la storia. E quindi io devo ascoltare la storia per discernervi la parola di Dio. Quindi per loro il Vangelo è stata la rivelazione per il popolo ebraico 2000 anni fa. Oggi dobbiamo ascoltare la rivelazione per i giorni nostri. Ecco uno slogan, per esempio, della teologia della liberazione. Cioè, il popolo ebreo scrisse l'Antico Testamento, i cristiani scrissero il Nuovo Testamento, noi adesso con le nostre lotte popolari stiamo scrivendo il Novissimo Testamento. E quindi loro si giustificano dicendo che questa è la parola di Dio per i giorni nostri. Ora stiamo passando un po' del tempo, però io sono nelle vostre mani, io posso andare avanti. Per cui la Chiesa non avrebbe più una sola verità, ma questa cambierebbe a seconda di come cambia l'idea mondana. Assolutamente sì. Si perde la nozione filosofica e teologica di verità. Filosoficamente la verità è la conformità della mia idea con l'oggetto, con la cosa, adequatio rei et intellecti. Teologicamente la verità è Dio. Dio è la verità, è quello che Dio dice è vero. Ora, se io non ho più un concetto univoco, per esempio l'ideologia LGBT, che loro dicono che bisogna includere nella Chiesa, in fondo nega la verità. Io non sono più maschio, io sono quello che voglio essere. C'è anche l'espressione molto moderna del gender fluid. La mattina mi sveglio maschio, ma poi dopo pranzo mi viene in testa di fare la femmina, eccetera, eccetera. Quindi non c'è più una verità filosofica, cioè la corrispondenza tra l'idea e l'oggetto, perché l'idea può cambiare come io la voglio, io plasmo le mie idee come voglio, e questo per me è la verità, quindi non c'è più una verità. Cambia l'idea, il concetto teologico di verità, perché Dio non, come abbiamo visto prima, Dio non si rivela più, o non si è rivelato più. Dio si rivela costantemente in tutti questi movimenti carismatici. Quindi ognuno ha la sua verità, spetta ai pastori discernere un po' tra tutte queste verità qual è non quella vera, ma quella più conveniente per quel determinato momento storico. Quindi la verità diventa storica. Quindi non c'è più una verità, come lei dice. Con questo sino allora si vuole fare una rivoluzione totale della Chiesa. Come mai molti sia fedeli laici che sacerdoti non se ne accorgono? Allora, qui ci sono diverse proposte sinodali, alcune molto radicali, altre apparentemente un po' più moderate. Per esempio, le proposte del cosiddetto sinodale Weg tedesco, radicalissime. Altre proposte un po' più moderate, per esempio quelle proposte dalla sintesi continentale africana dell'Africa. E quindi c'è un gioco dialettico, diciamo, fra i radicali e i moderati. Non è detto che loro riusciranno ad imporre tutte le proposte che loro stanno presentando. Non è detto. Ci saranno reazioni, me lo auguro. E quindi loro dovranno fare una sorta di ping pong, come l'ha chiamato un vescovo tedesco. Stiamo giocando ping pong col Vaticano, ha detto. Cioè loro propongono una cosa molto radicale, il Vaticano dice no, no, mica tanto, beh, allora la metà, la metà sì. E quindi lei parla di una rivoluzione totale. Sarebbe una rivoluzione totale dipendendo, sarà una rivoluzione più o meno totale dipendendo da quanto di queste proposizioni riusciranno a approvare. Fermo restando che è un processo, quindi quello che non si fa oggi si farà domani. Se tutto questo continua nella direzione che i più radicali promotori del processo sinodale vogliono, sì, sarà una rivoluzione totale e questo diverse persone lo hanno detto, cardinali, vaticanisti, eccetera. Come mai molti fedeli laici che sacerdoti non se ne accorgono? Molto semplice. Loro parlano del popolo di Dio, però chi è stato consultato? Quasi nessuno. L'altro giorno ho fatto una conferenza presentando questo libro a Cremona, in un auditorio pieno. Ho chiesto, alzi la mano, poi persone di chiesa, cioè cattolici impegnati, c'era addirittura un sacerdote presente. Ho chiesto chi di voi è stato consultato per il sinodo? Nessuno. Nessuno. Quindi c'è stata una vera omertà dei promotori del processo sinodale nel fatto che non hanno consultato tutto il popolo di Dio, hanno fatto le cose un po' alla chetichella. E poi chi è stato consultato e ha detto cose con le quali loro non concordavano è stato tagliato fuori immediatamente. Ed ecco che una delle finalità di questo libro, che poi vedete un libro piccolino, molto semplice, fatto domande e risposte, è informare le persone. E la reazione che si vede adesso, è stato come un vulcano che è esploso, un'esplosione nucleare. Credo che un motivo di questa reazione è che molti fedeli si stanno sentendo presi in giro. Ed ecco che con questo libro e con altre dichiarazioni, eccetera, stanno cominciando ad accorgersi che siamo sull'orlo del baratro, sull'orlo dell'abisso e bisogna assolutamente fermarci. Secondo me è anche un problema cristologico. Chi è Gesù Cristo per loro? Perfetto. Un uomo del suo tempo che parlava per il suo tempo oppure la terza persona della Santissima Trinità che parlava per tutti i tempi? Lei ha toccato un punto assolutamente essenziale. Per i progressisti, Dio era la rivelazione di Dio, scusate, Gesù, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, Gesù, era la rivelazione di Dio per quel contesto, per quel momento storico. Ma poi, per tutto il resto dell'istoria, ci sono altre rivelazioni che sono queste rivelazioni piuttosto carismatiche, spinte o soffiate dallo Spirito Santo. Già i modernisti dicevano c'è il Cristo dell'istoria e il Cristo della fede. Il Cristo dell'istoria è quello storico, il Cristo della fede è la figura che noi ci siamo fatti idealmente e questo Cristo della fede cambia a seconda cambia la fede durante l'istoria. Le fazioni più spinte, tipo Leonardo Boff, eccetera, dicono che Cristo è un spirito che soffia, cioè Cristo è Cristo cosmico, di cui parlava Teilhard de Chardin. E quindi verso la riassorzione lo chiamano il pleroma, tutto sarà riassorbito nel pleroma. Quindi Cristo è lo spirito dell'universo, Cristo è la parte spirituale dell'universo che sta richiamando tutto a sé, non come persona, non come Gesù Cristo, seconda persona della Santissima Trinità, ma come la mente dell'universo, lo spirito dell'universo. Quindi sono due concetti assolutamente diversi, perché il nostro Signore Gesù Cristo, quello vero, ha detto: passeranno il cielo e la terra, ma delle mie parole nemmeno una passerà. Benissimo, io credo che qui abbiamo oltrepassato tutti i limiti. Io chiedo scusa alle suore che dovranno aggiustare un po' il palinsesto. Chiudo velocemente dandovi appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio martedì prossimo alle ore 21 per una nuova tavola rotonda. Questa volta sarà col professor Stefano Fontana. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.